As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Fantascientificast.
Eccoci, seconda parte della rielaborazione della presentazione fatta qualche giorno fa alla giornata di studio sulla radioprotezione nello spazio organizzata dall'AIRP. Era stata registrata, ma insomma l'audio non era utilizzabile, quindi ho pensato tanto valeva ampliarla e dividerla in due o tre parti. Vediamo fino a che punto arriviamo. Quindi la seconda parte, ieri ci siamo fermati, cioè abbiamo ripercorso dall'origine, appunto da Gagarin sino alla stazione spaziale Mir, tutti gli oggetti essenziali, attracco, attività extraveicolare, razzi e così via, orbita, cambiamento di orbita. Adesso vedremo la stazione spaziale internazionale, la Luna e Marte. Vabbè, questa è la stazione spaziale internazionale, è su dal 2000, è abitata senza soluzione di continuità, quindi da quasi 25 anni, ed è un oggetto eccezionale. È un oggetto molto grande, il più grosso oggetto costruito in un Lego immenso di almeno, almeno 40 lanci e così via. Da un lato lo Space Shuttle, che costruiva la parte americana ed europea essenzialmente fino a qui, e dall'altro i Proton, che costruivano questi oggetti qua. Questo è l'ATV europeo lanciato con Ariane 5, la parte russa. Quindi una collaborazione di tutte le nazioni, esclusa la Cina, che si è fatta la sua, giustamente. Una collaborazione fatta però con realizzata con razzi che non erano quelli che vedremo sono stati utilizzati per raggiungere la Luna o per tentare di raggiungere la Luna. Lo Space Shuttle, come saprete, era una sola, era essenzialmente un oggetto che rappresentava il compromesso tra varie richieste, costruito con strumenti che erano disponibili al tempo, e si è rivelato anche inefficiente dal punto di vista economico. Ma comunque sia, questi sono i moduli, vedete, essenzialmente questi moduli qui entravano nella pancia dello shuttle e hanno assemblato la stazione spaziale. Idem per i pannelli solari, e questi qui ortogonali pannelli solari, potete fare varie quiz e così via, in realtà sono i radiatori che servono per dissipare il calore. Infatti vedete, sono a 90 gradi rispetto ai pannelli solari. È continuamente abitata, varie missioni anche con gli astronauti italiani, vari strumenti che abbiamo realizzato noi, a cominciare da Silai 3, che era il terzo dedicato allo studio delle lampi di luce, lanciato su nella versione nel 2002 nel corso della prima missione di Roberto Vittori, poi è stato su varie volte, poi Lazio Sirad, Altea, Minios e così via. Questo è Christer Fuglesang, un nostro amico e collaboratore, l'unico astronauta svedese sino adesso ce ne sarà un altro, appunto astronauta svedese, che ebbe l'idea di iniziare questa linea di ricerca dedicata allo studio della radiazione, e in questo caso quindi i raggi cosmici che penetrano il rivelatore, passano questa finestra nera, triggerano e vengono registrati in un sistema di rivelatori al silicio, di cui vi racconteremo un'altra volta. L'evoluzione è stata varia anche la Sirada e così via, ma essenzialmente Altea è l'oggetto più grande, Paolo Nespoli, prima missione se non sbaglio sulla stazione spaziale, anche questo era utilizzato come casco per studiare i fosfeni, cioè lampi di luce percepiti dagli astronauti quando i raggi cosmici interagiscono con il loro apparato visivo, ma in questo caso vedete una configurazione triassiale in cui i rivelatori, che sono evoluzione della scatola precedente, cioè se vedete questa scatola qua c'era dentro il DOS 4 GW, quello l'extender per far girare Doom, comunque sia, questa scatola qua sono sei scatole, 2, 2, 2, messe su tre assi per studiare la variazione di radiazione a seconda degli assi, perché ovviamente lungo l'asse longitudinale della stazione spaziale c'è più materiale assorbente e quindi ci sono meno radiazioni, o comunque sono di un tipo differente. Recentemente abbiamo andato su Minias, ci sono vari video, e probabilmente il più grosso telescopio a bordo della stazione spaziale, non vorrei sbagliare, non uno dice sempre il più grosso, si può sbagliare, ma insomma la lente di Fresnel 25 cm probabilmente è la più grande che sia stata a bordo, anche con tutte queste meravigliose macchine fotografiche con cui fanno foto dalla ISS. Appunto, l'idea è di andare però verso lo spazio un po' più profondo, e quindi l'avevamo vista nella slide di ieri, della prima parte di questa presentazione. Questo qui è tutto in scala, in questo caso qui un pixel sono 10 km, quindi abbiamo l'orbita bassa con la stazione spaziale, ciao Bodhisattva, stazione spaziale, Mir, satelliti per telerilevamento, anche gli Starlink di Elon Musk sono a poche centinaia di chilometri, quindi se il raggio terrestre, anzi dato che il raggio terrestre è 6380 km, qui siamo a 400 km, quindi a pochi pixel di altezza. Poco più in alto mettete Hubble e altre cose un po' più sofisticate, soprattutto che non debbano risentire dell'attrito con l'atmosfera, perché a 400 km c'è ancora attrito con l'atmosfera. In mezzo c'è quasi niente, a 22.000 km ci sono i GPS che orbitano secondo orbite ellittiche, per appunto perché ce ne siano almeno una costellazione di 24 o più per poter appunto determinare la posizione. Il GPS in realtà è quello americano, GLONASS è quello russo, poi c'è quello cinese e quello europeo che è Galileo, perché ovviamente sono oggetti strategici, non se ne può fare ormai a meno. A 36.000 km, quindi 6 raggi terrestri, 3 diametri terrestri, la geostazionaria. Tutto questo è relativamente vicino, un po' più profondo, se lo poi lo mettiamo in scala con la Luna, ciao David, beh sì, orbita bassa, infatti. Se la Luna sta a 384.000 km, questi sono 100 km, un pixel, e vedete come l'orbita bassa è quasi invisibile, anzi proprio invisibile nella scala della Terra, e appunto la Luna è molto molto più lontana, e sulla Luna ci sono andati solo astronauti americani, solo col Saturno 5 e solo negli anni 70. Questo di nuovo è un po' un monito, ci si sta tornando rispetto a quello che uno si aspettava, cioè una progressione lineare dell'esplorazione spaziale con l'uomo, perché le sonde in realtà sono andate abbastanza più in maniera diretta, senza discontinuità, e in realtà appunto ci sono tantissime discontinuità. C'è la discontinuità del Saturno 5, che è finita l'esplorazione della Luna, ci si è fermati e si è tornati in orbita bassa, la discontinuità delle stazioni spaziali, perché appunto questo terzo stadio qui era lo Skylab, quindi rendetevi conto delle dimensioni degli oggetti, e comunque era un razzo molto affidabile, costoso sì, ma mai tanto costoso quanto poi divenne costoso tutto il programma Shuttle. 110 metri di altezza, perché appunto in relazione all'equazione di Tsiolkovsky dovete espellere massa il più velocemente possibile, ma c'è in mezzo un logaritmo, e quindi tutto questo qui fino a qui serve per questo qui, serve per mandare appunto questa parte qui nello spazio sulla Luna. E 3.000 tonnellate di massa, quindi 3.000 tonnellate di un oggetto che esplode in maniera controllata, 42 metri di diametro e poteva andare sulla Luna 47 tonnellate di materiale. Se pensate che lo shuttle poteva mandare 20 tonnellate in orbita bassa, di nuovo vi rendete conto che non c'è proprio storia. Ne sono stati costruiti 15, 13 sono stati utilizzati, di cui uno per lo Skylab, e hanno consentito di far arrivare al lunare 24 persone, quindi 12 allunaggi sulla Luna. I primi erano solo orbite di test, come l'Apollo 8 e così via, e l'Apollo 13, come sapete, è ritornato senza allunare, ma troppo bene gli è andato. Dal lato sovietico c'era l'N1, appunto costruito, iniziato a costruirsi ai tempi di Korolev, poi Korolev morì nel 66, quindi fecero vari lanci, ma non ci riuscirono. Il problema del fallimento furono due essenzialmente. Uno, che non potevano fare i test statici di sincronizzazione di tutti questi razzi, e quindi dovevano semplicemente lanciare e sperare che andassero, e quindi c'erano problemi di sincronizzazione. E appunto il secondo era che, una volta che gli americani erano andati sulla Luna e loro erano rimasti indietro, non aveva più senso, né militare né scientifico, cioè scientifico sì, ma insomma non che giustificasse il prezzo, né militare né economico, di appunto andare sulla Luna. E tra l'altro questa difficoltà di sincronizzazione di tanti razzi piccoli, Saturno 5 si chiamava 5 perché aveva appunto 5 motori principali, ne servivano solo 4 per andare in orbita, infatti successe che spesso si spegneva il quarto, e quindi però si poteva compensare, e di nuovo ciascuno dei 5 razzi dell'ormai mitico Saturno 5 era più potente dei 3 motori dello shuttle. Questi qui, lo Space Shuttle Main Engine, questi tre motori che prendevano carburante dall'external tank, appunto dal carburante, dal serbatoio esterno. Questi tre quindi erano meno potenti di un razzo Saturno 5, ma sono stati riutilizzati, erano riutilizzabili, sono stati riutilizzati e buttati, cioè bruciati, cioè si è giocato il jolly, per Artemis, cioè tre di questi perfettamente funzionanti, riutilizzabili, sono stati usati per un lancio di Artemis e poi sono andati persi e caduti nell'oceano. Quindi anche qua discontinuità, si cerca di riprendere il filo, ma insomma boh. Falcon Heavy questo fa, cioè ha tanti motori piccoli che vengono sincronizzati, e la Spaceship questo fa, tanti motori piccoli, sempre di Elon Musk, di SpaceX, tanti motori piccoli che vengono sincronizzati. È chiaro che una sincronizzazione fatta con l'elettronica attuale, per quanto l'elettromeccanica appunto nell'astronautica sovietica sia perfetta, sia stata e sia ancora perfetta, insomma è sempre una cosa complicata gestire questi razzi, e quindi con l'elettronica moderna si riesce a fare, ma appunto anche Spaceship ne ha di strada da fare. Queste sono foto con i due razzi N1 sulle rampe di lancio per fare vari test, anche qua 100 metri essenzialmente, era leggermente meno performante del Saturno 5, il loro profilo di missione era riportare due persone in orbita attorno alla Luna e una sola che allunasse, però appunto non se ne fece niente, e queste rampe di lancio poi furono riconvertite per il Buran, che era lo shuttle russo. Appunto questo è uno dei motori del Saturno 5, vabbè qui le spinte sono in quelle unità pittoresche che usano oltreoceano, ma insomma fidatevi, era più potente dei tre razzi dello Space Shuttle. E di nuovo non è per fare così polemico, per sparare sullo shuttle, che poi alla fine era diventata un workhorse, la panda dello spazio, quindi il poveraccio il lavoro suo lo faceva, ma era progettato per fare altre cose, era progettato per essere utilizzabile in un contesto in cui l'economia sarebbe diventato conveniente se avessero fatto 20 lanci all'anno, quando, se non ricordo male, il massimo che fu fatto furono 8 lanci l'anno, perché l'overhead, le riparazioni, riattacca le piastrelle termiche, ricostruisci tutti i pezzi e è molto più complicato. E appunto, di nuovo, qua la scala vi dà l'idea del fatto che lo shuttle non poteva assolutamente competere con Saturno 5 e N1, Spaceship anche, ma insomma ce ne vorrà, di Starship ce ne vorrà, gli Artemis, che sono questi qui, o i Delta Heavy. La copia dello shuttle fu il Buran, anche se poi tanto copia non era, ma fu realizzato solo perché i servizi segreti sovietici dicevano che lo shuttle doveva essere utilizzato per bombardare Mosca con armi nucleari, e quindi buttarono una quantità di soldi senza fine. Io ho visto città, letteralmente città abbandonate a Baikonur, di gente che lavorava al progetto Buran. Fece un solo volo in volo automatico, perché questo qui è un aliante quando torna, e questo qui in realtà aveva dei motori che potevano essere accesi. Tra l'altro energia, cioè il razzo vettore, poteva lanciare anche altri oggetti, molto performante, ma poi fu abbandonato col crollo dell'Unione Sovietica, mentre questo qui l'SLS poteva lanciare solo lo shuttle, fatto salvo che i razzi a combustibile solido vennero riutilizzati aggiungendosi un pezzo in più, come erano modulari, un pezzo in più per il primo volo di Artemis, che appunto si è rubato e si è bruciato anche i motori dello shuttle. Questo è, e quindi se uno vuole tornare sulla Luna e andare su Marte, questa è la classe di razzi che serve. Anche Artemis, che è un po' più piccolo, ma in realtà l'idea qui è di dividere in due lanci l'equipaggio, tutti i razzi con equipaggio, a parte gli shuttle, si riconoscono perché hanno la torretta di espulsione, nel senso che se sta scoppiando tutto, questo qui, che è un mini razzetto, porta via la capsula con l'equipaggio. Lo stesso per la Soyuz. E questo avvenne una volta, se non sbaglio, nell'83, quando ci fu un'esplosione sul launch pad del razzo e gli astronauti cosmonauti, in questo caso, furono portati via in sicurezza, assolutamente in sicurezza, via da questo razzetti qua. Quindi, di nuovo, se volete sapere se state portando cargo o equipaggio, è nella torre di lancio. Apollo 11, primo allunaggio, sono stati scritti milioni di parole, solo dire che appunto con il Saturno 5 si arriva sull'Apollo 11, con l'Apollo 11 sulla Luna. Questo è l'EM, questa parte qui in basso è quella che rimane, questa parte qui si sgancia e va su, un oggetto ingegneristico eccezionale. Ci sono vari documentari che mostrano come hanno studiato e come si è evoluta il design di questa capsula, dall'astronave che faceva vedere proprio von Braun e Disney, cioè proprio tipo Tintin, era fatta proprio con Tintin che atterra sulla Luna, a un oggetto che doveva sottostare ai vincoli di massa, peso e così via. È un oggetto geniale e appunto ha portato vari uomini sulla Luna. Va citata anche, visto che citavamo le orbite nella prima puntata, il genio o comunque la lungimiranza di chi aveva progettato l'orbita. Come avevamo detto l'altra volta, in ogni caso devi comunque accendere i motori e fare cambiamenti di orbita, quindi da un'orbita circolare bassa ti metti in un'orbita translunare, fai una correzione di rotta qui, una seconda correzione qua, anzi una prima correzione se serve una seconda correzione, ma essenzialmente il punto fondamentale, poi ti immetti in orbita, ma il punto fondamentale è che questa è quella che viene chiamata una traiettoria di rientro libero. Cioè, se tu non fai niente, vieni acchiappato, fai un giro solo attorno alla Luna e poi ritorni sulla Terra a gratis, senza accendere i motori, senza far niente. Fu pensata proprio per dire: guardate, se succede qualche cosa e non possono utilizzare i razzi, allora questa orbita qui, loro non si mettono in orbita lunare e se ne ritornano tranquilli sulla Terra. E fu esattamente quello che avvenne per l'Apollo 13. E fu possibile salvare i tre astronauti proprio perché non dovettero accendere i motori del modulo di comando, che erano danneggiati, non avrebbero assolutamente riportati sulla Terra, e quindi si salvarono grazie a chi sul tavolo da lavoro a mano si era calcolato questa orbita pazzesca. Vedremo la radiazione a questo punto probabilmente nella prossima puntata. Quello che va citato è che se uno va sulla Luna vi è parecchia radiazione di tipo galattico e si è esposti alla potenzialità di un'eruzione solare, e quindi Orion, che è la capsula anche più grande, si sta migliorando, però ancora non ha portato nessuno sulla Luna, la porterà intorno alla Luna tra un po', insomma, campa cavallo, stanno studiando come costruire un rifugio con tutto il materiale schermante, possibilmente leggero, non metalli, che spaccherebbero i raggi cosmici e ne aumenterebbero il numero, un rifugio dentro Orione nei 3 giorni andando verso la Luna o nei 3 giorni di ritorno dalla Luna. Quindi essenzialmente, se c'è un'eruzione solare, se impacchetti tutto, ti chiudi a riccio, letteralmente ti chiudi a riccio e ti proteggi per quelle 2-3 ore che passa l'eruzione solare. La stazione spaziale che si sta progettando, che a lungo termine, ma io sono pronto a scommettere soldi che non avverrà, dovrebbe rimpiazzare la stazione spaziale internazionale in orbita bassa, è Gateway, che non è Gateway di Paul, se non l'avete letto lo cito sempre perché è una bellissima serie di romanzi di Frederick Paul, di fantascienza ovviamente, ma erano altri tipi di Gateway, erano Gateway interstellari, non quelli di Stargate, ma comunque sia, ha un'orbita molto molto particolare, vedete, è un'orbita intorno alla Luna sì, ma molto lontana, molto ellittica, a certi momenti sta vicino, a certi momenti sta lontano, è una stazione spaziale più piccola, insomma questo vi dà Orion, è questo oggetto qui, con la capsula, l'analogo dell'Apollo, vari moduli che tra l'altro Aleni a Torino sta costruendo, appunto americani, internazionali e anche tutti decided, ma essenzialmente un modulo più piccolo che deve servire da punto di piede a terra per gli astronauti verso la Luna o di ritorno dalla Luna, perché in questa maniera anche qui è molto più semplice avere delle capsule che allunano e decollano in maniera con razzi relativamente piccoli che magari possono essere utilizzabili, perché questi sono razzi piccoli, non c'è problema, e in qualche maniera vado su e giù e poi con Orion vado e torno dalla Terra, e quindi è molto più gestibile. Certo è che questa stazione è esposta alla radiazione spaziale, che appunto vedremo con probabilità la prossima volta, e quindi non è banale. Sulla Luna puoi costruire, come vedremo tra mezzo secondo, una base con la Terra, cioè con il suolo lunare, e ti schermarti, ma insomma non è così banale. Qua è tagliata purtroppo, ma vedete, questo qui è grosso modo Gateway rispetto alla stazione spaziale internazionale. Il punto è che in realtà il modulo la parte abitativa è questa qui centrale, qui ci vai solo con la tuta spaziale, quindi in realtà non è poi tanto più piccola, ma insomma è abbastanza più piccola, ma lo scopo è differente. Per questo che, a mio modestissimo e probabilmente errato parere, non si abbandonerà mai la stazione spaziale internazionale a favore dei privati, come al momento si discute. Basi lunari ci sono tantissimi, studi, moduli espandibili e così via, ma la sostanza è che però devi fare la caverna degli Hobbit, perché è vero sì che mandi i moduli, sì che mandi il modulo espandibile come quelli della Bigelow, che nel frattempo ha chiuso, speriamo che riprendano, però essenzialmente devi scavare e mettere un sacco di terra per proteggerti dalla radiazione. Però questo non è un problema complicatissimo, è un problema assolutamente affrontabile e gestibile in un contesto in cui minimizzi il rischio, in un contesto in cui le prime volte stai meno tempo, stai comunque al massimo solare, quando la radiazione galattica è di meno, perché il vento solare ti espelle i raggi cosmici galattici, e costruisci la tua piccola base, poi la puoi espandere. Insomma, la linea, avendoci le risorse, la volontà e anche la cooperazione, ma anche la competizione internazionale con la Cina, perché poi muove tutto, si potrebbe realizzare realmente, certo non nei tempi che dicono. Verso l'infinito e oltre, ossia inoltre, si parla ormai da decenni dei lava tube, cioè ossia questi sono buchi nella superficie lunare formatisi appunto da tubi di lava quando Theia si scontrò con la prototerra, la Luna si formò, insomma è lo scenario più plausibile, si formò da questo materiale fuso, e quindi ci sono dei tubi di lava esattamente come i vulcani che vediamo noi a terra, quindi ci sono questi tubi collassati eccetera eccetera, ma sono oggetti enormi, cioè dentro il tubo di lava sareste protetti da tutta la radiazione del mondo, e sono tubi giganteschi. Questi qui parliamo di chilometri, questa è la città, la silhouette della città di Philadelphia in scala, quindi hai voglia a costruire basi lunari se uno volesse essere protetto dai lava tube. Certo non è banale per niente, perché sono profondi 50-100 metri, anche di più, questo più di chilometri, quindi dovresti avere un modo per entrare, uscire, non urtare con le rocce, tutto quello che volete, ma insomma in prospettiva è realizzabile, e il punto essenziale è realizzabile con le tecnologie a nostra disposizione, è tra virgolette solo questione di soldi. Andando un po' più verso l'infinito, c'è da dire che c'è tutta una se vi ricordate i punti di Lagrange di cui parlavamo la volta scorsa, cioè di un sistema a tre corpi, ci sono dei punti di equilibrio instabile, ma in cui si possono mettere stazioni spaziali, non ha senso, ma satelliti e così via. In realtà la generalizzazione sono le autostrade interplanetarie, c'è tutta una serie di soluzioni matematiche che sono questi tubi di soluzioni che ti permettono di muoverti con bassa spesa di energia da un pianeta all'altro, perché sono punti di equilibrio dinamico, anzi di orbita dinamica instabile, e quindi sì, ci muoviamo salendo dal polso gravitazionale del Sole, però facendo effetto fionda, sfruttando l'energia orbitale dei pianeti o anche delle lune, si riesce ad acquisire energia e a muoversi su queste atmosfere interplanetarie con pochissima energia. Questi oggetti sono sfruttati nelle sonde, nel caso degli astronauti no, perché a parte appunto, non possiamo neanche tornare sulla Luna, voglia della atmosfera interplanetaria, ma soprattutto perché richiederebbero troppo tempo. Se vi ricordate, nella puntata precedente c'è sempre un compromesso, come tutto, tra quanto tempo ci metti per andare e quanto carburante puoi utilizzare. Se fate tipo Expanse, che c'è questo fantomatico carburante, che potete andare a varie G, varie accelerazioni, allora potete andare tra la Luna, Marte, Giove e così via, ma con i carburanti che esistono non si può fare, e quindi dovete avere un compromesso tra quindi quella era l'orbita di Oman, tra il tempo che ci vuole e il carburante utilizzabile. Qui il compromesso è un po' troppo dal lato che ci vuole troppo tempo e non è possibile. Però anche qua c'è da dire, e questo lo ripeto sempre perché è una mia fissa, ma insomma, che non è necessaria nuova fisica, non è necessaria, vi ricordate, non abbiamo l'antigravità, abbiamo solo l'equazione di Tsiolkovsky, Newton, azione e reazione, ma non è necessaria nuova fisica per costruire delle vere astronavi, cioè delle navi che solchino tra le stelle o anche tra i pianeti. Il progetto Orione era il progetto degli anni 50, l'idea fu di Ted Taylor, che era uno scienziato nucleare che aveva lavorato a minimizzare la grandezza delle bombe, del materiale fissile, per avere un'esplosione, per farlo diventare critico e fare bombe nucleari sempre più piccole, e ebbe l'idea geniale di convertire tutte queste bombe nucleari anche in un'ottica di non proliferazione bellica per spingere l'astronave. Ora, il punto essenziale è che la reazione nucleare è milioni di volte più potente della reazione chimica. Quindi avere per ogni chilo che io porto sulla mia astronave, sulla mia capsula, se riesco a sfruttare una reazione nucleare, mi ritrovo con milioni di volte più carburante. Quindi ogni grammo che porto è come se fosse una tonnellata di carburante che io brucio chimicamente. Perché in un caso spezzo i nuclei e stiamo all'energia dell'ordine del MeV, nell'altro caso strappo gli elettroni dagli atomi e stiamo all'energia dell'ordine degli elettron volt. Questa è grande quanto l'Empire State Building, ovviamente non esiste. Questo qui sarebbero 30-40 metri, grande quanto, quindi, il diametro del Saturno 5. L'idea poi piacque, quindi non è che erano i pazzi, piacque a Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, progetto Manhattan, uno dei geni del secolo scorso, riconosciuto come genio ma anche sottovalutato per tutti i suoi contributi alla scienza e alla tecnologia. Il libro fu scritto da George Dyson, recuperato il progetto Orione, appunto la astronave, ma letteralmente astronave atomica 57-65, quando poi la non proliferazione dei trattati sulle armi nucleari, che è una cosa buona per dirla alla Guzzanti, è una qualità, però poi bloccò completamente l'idea di andare con queste bombe, perché appunto l'idea è che voi avete un gigantesco cargo bay piena di bombe, le espellete da questo orifizio, queste qui scoppiano e l'esplosione non vi distrugge, perché in realtà si vide anche nelle esplosioni nucleari a terra quando si facevano i test nel Pacifico, in realtà vi dà una grossa spinta, una grossa onda d'urto che però non vi distrugge, semmai fa un minimo di ablazione sullo schermo, e se ci mettete l'olio in realtà poi non succede assolutamente niente, perché poi siete nello spazio, a terra irradiate l'aria, c'è cioè l'onda d'urto dell'aria, raggi gamma e così via. Qui siete nello spazio, sì, ci sono i raggi gamma, ma lo schermo è grande, decine di metri, e siete più che protetti dalla parte nel modulo abitativo. Questo qui era 10 metri di diametro, alto appunto una cinquantina di metri. Una versione che si era ipotizzata era quella spinta dal Saturno 5, cioè io non è che si potrebbe anche decollare, erano stati fatti anche video se li cercate su YouTube, non è che io decollo dalla Terra con le bombe nucleari, ma vado in orbita stile Saturno 5 e ho un oggetto largo 10 metri e lungo 50, con tutta un oggetto tipo lo Skylab, molto grande, che appunto può andare avanti con queste bombe nucleari. Ma oggetti anche più grandi, certo, sulla carta, però il conto di nuovo essenziale è che è solo tecnologia e voler utilizzare le bombe nucleari, ma poteva spingersi fino al 10% della velocità della luce con un oggetto appunto grande quanto un grattacielo. E non c'è nuova fisica, è solo utilizzare in maniera non distruttiva o comunque in maniera furba queste bombe nucleari, costruite apposta, quello che volete. Ma 10% della velocità della luce negli anni 50 vorrebbe dire che in 50 anni stavamo su Alfa Centauri. Quindi, di nuovo, l'esplorazione interstellare non è impossibile, ma probabilmente per un equipaggio è complicato, sono state fatte varie serie di fantascienza, Ascension, anche vari libri, ma insomma al momento è infattibile. Ma un'esplorazione robotica di oggetti spinti ad altissima velocità utilizzando l'energia nucleare è assolutamente alla nostra portata, tanto più che vi erano vari motori nucleari, quindi non c'è un'esplosione nucleare ma è un reattore nucleare, quindi una mini centrale nucleare. Il materiale esausto, lo chiede Michele, lo si abbandona nello spazio? Beh, no, una volta che la bomba è scoppiata, sì, ma tanto lo spazio è super, iper, mega, giga radioattivo di suo. Una bomba nucleare, guarda, non fa neanche né caldo né freddo. Credo che stiamo miliardi e miliardi di volte sotto una eruzione solare anche minima. Questo oramai siamo a 25 minuti, conviene chiudere con le cose nucleari e fare la radiazione spaziale probabilmente sabato prossimo, però essenzialmente non c'è nessun problema. Già l'acqua è radioattiva di suo del mare, e per quello che l'acqua di Fukushima la possono buttare senza problemi, ma una bomba nucleare nello spazio non fa assolutamente niente, proprio appunto neanche acqua fresca. Idem per un reattore nucleare, cioè tutta la parte espulsa dal reattore nucleare, che poi non sarebbe radioattiva, sarebbe una centrale nucleare. Vedete, l'impulso specifico, più alto è questo numero più potente è l'oggetto, può arrivare anche a 1000 secondi, e quelli chimici sono 100, 200 e così via. È chiaro che di nuovo qui è un oggetto complicato, è un oggetto, tra l'altro i reattori nucleari sono stati messi in orbita dai russi per strutture unmanned. Sono stati usati anche per radiofari automatici a terra, sono andati dispersi, insomma non è che sia proprio una cosa da trattarsi alla leggera. Ma un motore nucleare che poi fu cancellato nel 73 avrebbe possibilità, magari in maniera non così esplosiva come le bombe nucleari, più gestibile, ma insomma di andare nello spazio con un'efficienza del rapporto massa-carburante di milioni di volte, visto che appunto azione e reazione non si riesce a battere. Qui comincia la radiazione, però direi che, visto che siamo a 27 minuti, vale la pena di spenderci qualche tempo in più. Questa originariamente era una presentazione di mezz'ora, ma insomma fatta in più parti, tanto vale andare più approfonditamente. Questi sono i raggi cosmici, appunto, citava anche Michele, e quindi è un flusso elevatissimo che si estende fino alle più alte energie, ma conviene tornarci, se tutto va bene, sabato prossimo alle 9:15 con questo. Cerchiamo di tenere un minimo di periodicità anche in queste live più scientifiche della mattina, del sabato e domenica mattina. Se siete qua lo sapete, ma insomma, like, share e subscribe, vi prego in ginocchio. Grazie mille, buona domenica, ciao. Your eyes in the mind of the road. Shoot your mouth if you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Toss the trash to the garbage around you.
Avete ascoltato La fisica di Polibio. Orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.